In altre parole,
anche in altre lingue, un po' di francese, se non hanno più pane, che mangino brioche, Maria Antonietta l'avrebbe pronunciata riferendosi al popolo affamato durante una rivolta dovuta alla mancanza di pane. Poi da lì scoppiò. La rivoluzione si dice, si narra, in realtà è la frase sicuramente precedente. Si pensa per esempio al libro 6 delle Confessioni di Rousseau. Quindi siamo a metà degli anni così del 1700, ma questa benedetta, maledetta brioche, che appunto pensiamo francese, ha tutta un'altra storia e ancora tutta un'altra storia, tipo matriosca. E per parlarci di matriosche e di storie nelle storie, abbiamo il piacere di avere Francesco Cataluccio. Benvenuto.
Buongiorno.
Sì, perché oggi la brioche è protagonista. Perché? Per come? Quando?
Allora, innanzitutto bisogna fare una piccola nota storica. Siamo, per collocare questa vicenda, siamo durante l'assedio di Vienna del 1783. Vienna è circondata da molti mesi da un immenso esercito guidato dal feroce Gran Visir Kara Mustafa Pascià. E la capitale dell'impero asburgico sta per crollare. Cosa succede? Succede che i turchi cercano in tutte le maniere di entrare dentro le mura di Vienna e addirittura scavano delle ardite gallerie sotterranee in modo da prendere di sorpresa gli assedianti. Ma questo, la leggenda dice, che non riuscirono appunto a prendere di sorpresa perché c'erano i panettieri di Vienna, che già all'alba ovviamente stavano cuocendo il pane, che scoprirono i primi turchi e riuscirono quindi a sventare questa cosa qui. E allora quindi una prima leggenda è che un pasticcere di nome Wendler inventò questa specie di cornetto, in onore di questa vicenda, e il cornetto è così perché riprendeva la mezzaluna, che è il simbolo dello sconfitto appunto impero ottomano.
Dolce vittoria, simbolo vittoria, della sconfitta. Esatto. Allora, questa però, l'hai ripetuta la parola, insomma, è una leggenda che però è interessante perché appunto ci porta innanzitutto al secolo precedente, il XVII, e ci porta a Vienna, quindi non la Francia, questa brioche, però dicevo storia nella storia, matriosca. Francesco Cataluccio, uomo di lettere, comparatista, che ha lavorato tanti anni nell'editoria, tra l'altro proprio l'anno scorso è uscito con un libro anche con la casa editrice Casa Grande, spero che avremo occasione magari di parlarne domani o dopo. Dicevo storia nella storia, qui appunto rivolti questa brioche, non omelette.
Sì, perché la vera storia probabilmente è un'altra, la vicenda è un'altra, nel senso che il comandante della guarnigione di Vienna scrisse all'imperatore Leopoldo I, che si era rifugiato a Passau, e gli disse appunto: non perdete più tempo, clementissimo signore, perché non ce la facciamo più. E allora l'imperatore Leopoldo I fece pressioni su Papa Innocenzo XI e avvenne un po' quello che sta succedendo in Italia, cioè fu trovato, diciamo così, il Papa straniero, come si dice in gergo, cioè fu trovato uno che riuscì a mettere d'accordo tutti i cristiani, che erano ovviamente uno contro l'altro, e invece si confermò una coalizione. E questo, diciamo, sì, Mario Draghi ante litteram, era il papa, cioè il re polacco Jan III Sobieski,
okay,
che mise su appunto un esercito composto da polacchi, austriaci, italiani, toscani, veneziani e mantovani,
anche,
e poi franconi, svevi, bavaresi, insomma una grande coalizione, sassoni, eccetera, cioè circa 80.000 uomini che marciarono su Vienna. Il problema è che gli ottomani erano 140.000, cioè, quindi ovviamente il doppio. Però il furbo Sobieski, l'11 settembre, approfittando del fatto che le truppe degli assedianti non erano tutte sotto le mura di Vienna, perché erano impegnate a saccheggiare i territori circostanti. Lui sferrò un attacco a sorpresa con la sua cavalleria, la celebre cavalleria polacca, che poi fino al 1939 è stata, diciamo così, utilizzata all'esercito polacco. E nella battaglia i turchi persero 15.000 uomini e scapparono, tanto che appunto i cavalieri polacchi riuscirono ad entrare nell'accampamento turco per primi, e qui già un primo problema, arrastrarono tutto il bottino lasciato agli ottomani che se ne erano fuggiti, e i tedeschi, gli austriaci e gli altri della coalizione gli rimasero soltanto le briciole. Ma nell'accampamento, no, io tante cose.
Allora, hai parlato di briciole, quindi mi ricorda che poi arriverai anche alla brioche. Ma leggendari ulani alati. Beh, tu poi sei un grandissimo conoscitore della Polonia, per decenni hai frequentato questo paese, e vabbè, mi verrebbe da chiederti così su questa figura, questi cavalieri, un po' di dettagli, ma non è così importante. Tra l'altro tu citavi questo Sobieski, me lo descrivevi come un tipo grassottello, baffuto, ma dotato di geniale istinto militare, qua ce l'hai appena illustrato. Ma stavi raccontando per lasciarti continuare?
Sì, stavo raccontando appunto del saccheggio dell'accampamento dei turchi. Tra l'altro, tra parentesi, in quell'accampamento fu trovata anche una icona probabilmente di origine serba, con una Madonna nera. Sì. Sobieski, poi tornando come vincitore, lasciò, appena passato il confine, lasciò in patria, dove c'è cioè il monastero di Częstochowa, e dove è conservata appunto la famosa Madonna nera che è venerata a tutti i polacchi. Quindi c'è questa anche altra storia così. Però ecco, per farla breve, trovarono in alcune tende dei grandi sacchi pieni di chicchi verdi, e loro pensarono che fosse cibo per i cammelli. In realtà un polacco che risiedeva a Vienna, che stava anche lui appunto insieme ai saccheggiatori del campamento turco, un certo Jerzy Kolszyński, capì subito che non era, e disse: "Ah, datela a me, io ho tanti animali, ci penso io." In realtà erano chicchi di color verde, perché non era tostato, di caffè.
Ah.
E Kolszyński aprì la prima nel 1684, la prima caffetteria viennese, dove fece fortuna, perché fu il primo caffè dove si beveva appunto questa bevanda, che era anche, diciamo sì, eccitante. E tra l'altro chi va a Vienna ancora oggi in Kolszyński Gassen al 4 non c'è più questo caffè, però c'è la statua di Kolszyński vestito da turco con una caffettiera in mano.
Quindi alla Polonia dobbiamo dire grazie per varie figure di proprio legate a questo episodio storico, che non era solo di tipo bellico, ma abbiamo visto che ci sono addentellati voluttuari e così da consumo, che poi hanno avuto una storia e un futuro anche in altri paesi. Pensiamo alla tua Italia. Ma la brioche, che ci azzecca?
Allora, abbiamo già visto, anzitutto ecco una precisazione, quell'evento dell'assedio di Vienna è un evento storico fondamentale, perché sì. Se i turchi avessero preso Vienna e spugnato Vienna, sarebbero sicuramente, avrebbero dilagato per tutta Europa, quindi cioè, diciamo sì, quell'episodio diciamo sì, è un episodio di svolta. Cosa c'entra le altre storie? Perché appunto, ovviamente il caffè venne subito, diciamo così, utilizzato per altre bevande. La più comune ancora oggi è il cappuccino. Allora, alcuni dicono che fu Kolszyński stesso che, per incrementare i propri guadagni, visto che molti caffè lo trovavano amaro, ci mise dentro il latte e poi un cucchiaino di miele. Mm-hmm. Ma in realtà pare, e questo non spiegherebbe il nome però, in realtà pare che invece questa bevanda energetica, chiamata appunto cappuccino, la si debba a un frate cappuccino, padre Marco Daviano, di origini friulane, al quale il Papa aveva affidato la missione di mettere d'accordo i cristiani per fermare l'avanzata dell'Islam. E fu lui che appunto fece la messa prima della battaglia, e poi appunto, diciamo così, in onore suo, insomma, così fu, la bevanda fu chiamata Cappuccino.
Quindi da un frate Cappuccino il Cappuccino.
Cappuccino,
sì, esatto, infatti, esatto. Però la storia magari ci avrebbe regalato un Domenicano, oppure non so, no, però lo chiamiamo
il
Cappuccino.
Colore, adesso... il colore del Cappuccino è abbastanza simile al saio come colore,
è vero.
Appunto marrone, un po'.
Anche se
chiaro.
Oggi nei bar alla moda ti chiedono con o senza cacao. Comunque, un po' di cacao ci vuole, se no offenderemmo la memoria. No, la brioche, sono le 8:28, allora, non ci arriviamo, se no ci arriviamo domani, possiamo lasciare, renderlo seriale questa storia.
Come vuoi, però posso farla brevissima, perché tanto non c'è, come vorreste voi, cioè, si può dire, dai, velocemente, cioè che la brioche era molto buona, la viennese Maria Antonietta d'Austria, figlia dell'imperatore, dell'imperatrice Maria Teresa, sposando Luigi XIV, divenne regina di Francia nel 1774, e lei si portò dietro questa abitudine. Lei la mattina faceva colazione con il cappuccino, per questo questa sua frase: se non hanno pane mangino brioche, perché appunto lei, da buona viennese, aveva preso l'abitudine di inzuppare questo cornetto che ricorda il simbolo dell'impero ottomano dentro il caffè o il cappuccino.
La luna ottomana, il croissant, la brioche, il cornetto, Francesco Cataluccio, che bel viaggio di storia, lettere, aneddoti, addentellati, una specie di ipertesto orale. Grazie, ci sentiamo domani, non svegliamo nulla di dove ci porti domani, ma ti auguro intanto una buona giornata.
Anche a voi, grazie.
Rete 2.